La sostanza della luce e la sua meta liberatrice di Lorena di Modugno, voce di Zelia Reggianini. L'essenza della coscienza, armonia e disarmonia degli elettroni. Per comprendere cosa sia davvero la coscienza, è indispensabile conoscere ed approfondire gli insegnamenti dei maestri ascesi che illustrano l'essenza, la composizione ed il movimento della sostanza elettronica di cui è costituito il cosmo e tutto ciò che esiste. Essi affermano che la luce elettronica che riempie l'universo compone i corpi dei viventi, le case in cui vivono, tutte le attività in cui sono impegnati e obbedisce alla direzione che le viene imposta attraverso il pensiero e il sentimento. La luce elettronica è infatti caricata con la qualità dell'obbedienza al fuoco sacro. Di conseguenza, i corpi fisici che gli umani indossano non sono altro che il risultato dello sforzo degli elettroni di rappresentare il pensiero ed il sentimento che viene richiesto loro di materializzare dall'anima di ogni individuo. Alla fine di un ciclo di vita, i docili ma efficienti elettroni, rimasti prigionieri volontari e sottomessi alla volontà dell'uomo, raggiungono il proprio momento di redenzione perché mediante il trapasso con l'aumento della luce cosmica gli elettroni si liberano dalle ombre imposte dalla limitata e confusa coscienza umana. Per abbracciare la natura della coscienza, l'essere umano dovrebbe quindi prima di tutto imparare a comprendere che dispone delle capacità cosciente di cambiare l'azione vibratoria di qualsiasi elettrone o gruppo di elettroni che orbitano all'interno del proprio ambiente personale, sia che riguardi il corpo fisico che l'ambiente privato o lavorativo e gli esseri che li compongono. Per prima cosa dobbiamo distogliere dalla mente la convinzione che la materia sia immobile ed inanimata, perché in realtà tutto è energia condensata. L'energia, per sua stessa natura, vibra dal più piccolo elettrone al più grande sole ed emette una specifica serie di radiazioni. La radiazione che proviene da ogni elettrone determina la sua qualità ed il suo effetto sull'universo. Se l'elettrone, come particella individuale o come massa composita, formando una forma fisica, si irradia secondo il piano di Dio, il suo effetto sul resto della vita sarà piacevole, armonioso, edificante e bellissimo. Se invece la radiazione degli elettroni, consapevolmente o inconsciamente, provoca angoscia a qualsiasi, anche minuscola parte della vita, tali elettroni devono necessariamente essere redenti e ripolarizzati attraverso l'amore. Secondo i maestri ascesi, ogni individuo autocosciente e riflessivo può cambiare e controllare la qualità o la radiazione rilasciata all'interno o fuori dal proprio corpo, grazie all'utilizzo del fuoco sacro. Quando, per esempio, si manifesta dolore o angoscia in qualsiasi parte del soma, essendo il dolore solo una radiazione di energia disarmonica, che esercita una pressione sul libero e armonioso scorrere della vita, tale vibrazione distonica può essere modificata al fine di portare sollievo e soluzione alla tensione creatasi. Il dolore, infatti, non è altro che l'espressione di una specifica radiazione stonata degli elettroni, che può essere modificata per mezzo della invocazione alla magna presenza e ai maestri ascesi, in modo da far passare la fiamma cosmica dell'amore attraverso il nucleo di questi elettroni e di tutto quell'organismo, ristabilendo la naturale armonia all'interno dell'organo. Sebbene le ragioni della radiazione disarmonica che interagiscono tra gli organismi e le cellule siano troppo numerose per essere menzionate nel dettaglio, gli esseri ascesi descrivono come gli organi e le cellule che sono pesantemente caricate di energia dissonante cambino la propria tonalità naturale o nota chiave, analogamente a quanto quando una melodia al pianoforte venga alterata da un individuo che spinga a casaccio la propria mano sui tasti, senza alcuna ricerca di musicalità e armonia. Quando l'armonia viene infatti stabilita, la radiazione risulta in accordo col piano divino, facendo scomparire qualsiasi tipo di angoscia. Questo vale anche per qualsiasi tipo di limitazione generata da una radiazione distorta, insita all'interno del mondo dell'individuo, che dovrebbe invece irradiare naturalmente opulenza e benessere, ma che si è ripolarizzata al punto che emette paura, incertezza ed angoscia. Per cambiare la qualità della radiazione all'interno della propria esistenza e dell'ambiente circostante, bisogna quindi impegnarsi a diventare padroni delle situazioni e del potere di governo individuale della propria vita e del proprio mondo. Questo impegno umano è estremamente importante per gli esseri ascesi, perché quando la luce elettronica che scorre all'interno degli umani inizia ad accelerare, si genera una temporanea accelerazione delle manifestazioni di molte situazioni umane. In questo momento, invocare il bellissimo modello di luce che dimora nei corpi delle persone, soprattutto in alcuni individui, aiuterebbe i maestri ascesi a sviluppare in brevissimo tempo una razza costituita da esseri divini. Gli elettroni attorno al corpo umano possono infatti essere modellati nelle forme più squisite, similmente a come un pezzo di marmo viene trasformato in una bellissima statua. Gli elettroni sono infatti talmente desiderosi di realizzare uno dei modelli di Dio che se si sceglie di raggiungere la coscienza di Dio e ci si concentra su un particolare prototipo divino, mantenendolo nella luminosa sostanza elettronica, è possibile sperimentare precipitazioni meravigliose. Come avviene la creazione della materia a partire dall'energia? La quotidiana discesa della luce elettronica, corrispondente al potere animatore di ogni azione e reazione umana, e la nostra mente può cogliere chiaramente il passaggio di questi bellissimi e perfetti elettroni dal cuore del Padre al cuore della nostra presenza interiore. È possibile infatti visualizzare come dal cuore della nostra presenza essi vengono rilasciati con gioia affinché compiano il loro viaggio attraverso il sé personale nel mondo fisico dell'apparenza. Dal momento in cui lasciano la presenza creatrice ed entrano nel cuore fisico, qualcosa causa il tremendo cambiamento del loro aspetto e della loro efficacia e li trasforma nelle qualità della natura inferiore, dando l'impressione che il loro potere radiante sia diminuito e limitato. In verità, i quattro corpi inferiori degli esseri umani sono cerchi di forza convessi, in cui il corpo fisico è quello più piccolo e rappresenta il nocciolo del set completo dei quattro veicoli. Il corpo eterico avvolge la forma fisica e a sua volta è avvolto dal corpo mentale. Il corpo emotivo li circonda tutti e tre. La luce che fluisce nella presenza al corpo mentale superiore viene quindi trasmutata in materia emotiva, materia mentale, materia eterica ed infine materia fisica. Il nostro santo sé cristico è stato infatti creato per trasformare gli elettroni e rallentare la loro velocità d'azione vibratoria fino al punto in cui possano essere utilizzati dai corpi inferiori e raggiungano un ritmo in grado di favorire la loro evoluzione, evitando di disintegrarsi con l'intensità delle elevate vibrazioni elettroniche. A loro volta, i quattro corpi inferiori sono in grado di trasmutare la sostanza elettronica dell'azione vibratoria compatibile con la frequenza delle sfere inferiori. Essi trasformano la vibrazione, ma non la qualità degli elettroni, proprio come sul pianoforte un accordo realizzato nella tonalità alte è tanto armonico quanto un accordo realizzato nelle tonalità gravi, perché è solo trasportato su una diversa ottava. La luce elettronica proveniente dalla nostra presenza interiore dovrebbe arricchire le sette sfere o corpi sottili in modo da renderle conduttori e trasformatori della pura essenza di Dio in particelle elementari pure, perfette e autoluminose, che mantengono la stessa velocità d'azione vibratoria della sfera che il corpo rappresenta. Lo stesso vale quando i sette corpi devono essere arricchiti, illuminati e purificati. In effetti, ricevere una vibrazione di energia pura, vibrante e rapida e rallentarne l'attività vibratoria, imprigionandola in una sfera uomo, in cui l'energia vibra ad una velocità estremamente più lenta, sembra essere una punizione. In realtà, questo passaggio viene richiesto dalla legge della vita, la quale, se non fosse stata infranta dalla volontà che ha usurpato i corpi subalterni, avrebbe riempito i sette veicoli inferiori dell'uomo con vibrazioni privi di imperfezione e impurità. In quel caso, le note basse e alte degli individui, cioè la nostra melodia, avrebbe espresso la chiave tonale cosmica del pianeta e della sua gente. Tale faticosa attività di distorsione degli elettroni riguarda infatti esclusivamente la malqualificazione dell'energia vitale da parte dell'ego umano e delle sue disarmoniche pretese. Dobbiamo renderci conto che gli elettroni che raggiungono l'assetto individuale prima di entrare in contatto con la forma fisica, devono passare attraverso tre corpi. Ciò spiega perché invece di percepire forza, giovinezza, resilienza e potere elettronico di ringiovanimento, gli elettroni giungono nella forma di carne, distorti e impoveriti, in quanto già svuotati dalle varie attività del corpo mentale, emotivo ed eterico. Per questo i maestri ascesi ripetono spesso che per godere di piena salute è indispensabile avere conquistato pace mentale e armonia interiore. Nell'universo, tutti gli elettroni che trasportano tali qualità devono infatti passare attraverso la nostra mente, i nostri sentimenti, prima di trovare l'espressione della loro piena forza ed essere in grado di riempire con i potenti poteri divini, la nostra forma fisica. La tappa più critica riguarda lo schermo del corpo eterico, che contiene le tendenze naturali, i nostri punti di forza e di debolezza e la somma totale di ogni esperienza che abbiamo mai avuto. Di solito, infatti, se gli elettroni attraversano in sicurezza i corpi emotivo e mentale, prima di raggiungere il corpo fisico, rimangono comunque più o meno influenzati dalle registrazioni eteriche ed è a questo punto che l'individuo tende a scoraggiarsi. È invece fondamentale perseverare nel mantenere la pace della mente e l'armonia dei nostri sentimenti, i nostri mondi mentali ed emotivo, per avere salute nel corpo e successo negli affari. I maestri ascesi hanno ripetutamente esortato i veri ricercatori spirituali ad imparare la modalità in cui richiedere un tubo di luce proveniente direttamente dal cuore di Dio, che raggiunga il cuore fisico, in modo che questi elettroni, mentre passano attraverso i quattro corpi inferiori, rimangano incontaminati. Loro sostengono che sia possibile anche richiedere che quel tubo di luce sia posizionato intorno alla nostra forma fisica, in modo da assicurarci un sollievo di emergenza, similmente alla tenda d'ossigeno utilizzata negli ospedali terrestri. In qualsiasi individuo è infatti impossibile forzare il bene, in quanto esso deve giungere ad ognuno attraverso i propri corpi inferiori. Se tali corpi distorcono il passaggio, l'energia non potrà mai entrare a far parte del suo stato puro e inalterato dell'esperienza del sé esteriore. Dato che comunque prima o poi deve essere data l'opportunità al flusso naturale della nostra energia di raggiungere incontaminata la nostra forma fisica, imparare a chiedere il tubo di luce costituisce un piccolo esercizio che secondo il maestro Aeolus dovrebbe occupare la maggior parte della nostra incarnazione. A questo proposito, la tristezza dei maestri sembra riguardare il fatto che sia estremamente raro trovare un cospicuo numero di persone che impegnino le loro menti ad ascoltare abbastanza a lungo le loro parole, anche perché, a causa delle loro attuale accumulazione distorta, gli umani non riescono a conservare troppo la frequenza della legge cosmica. Il tono musicale dell'energia. I maestri ascesi riferiscono che ogni pulsazione di energia che viene rilasciata dal cuore di Dio assomiglia ad un meraviglioso suono di campana che fuoriesce sotto forma di musica liquida e procede verso la manifestazione. Dobbiamo considerare l'energia elettronica come luce solare liquida che lascia il cuore del Padre, nel quale ogni elettrone rilascia un'incantevole melodia che testimonia l'ineffabile gioia, maestà e armonia della creazione, che per editto divino deve essere sperimentata nella sua pienezza da ogni essere vivente creato dalla sorgente. Il maestro Aeolus sostiene che se non fosse disturbata dall'azione vibratoria della natura inferiore, la bella melodia prodotta dagli impulsi della presenza fluirebbe oltre il corpo fisico attraverso i gesti e le parole, fino a quando questo specifico flusso di energia non inizi il suo viaggio di ritorno verso il cuore di Dio. Sempre secondo Aeolus, se un gruppo di esseri non ascesi dovesse permettere a questi impulsi musicali divini di passare senza ostacoli attraverso i loro corpi inferiori, la loro vita cambierebbe radicalmente. Nella Grecia antica, questo ritmo naturale della natura superiore era così perfettamente sviluppato che i corpi conservavano la loro giovinezza, resilienza e bellezza ben oltre la cosiddetta linea di demarcazione che oggi separa la giovinezza dalla maturità. Oggi i corpi e le menti delle persone soffrono perché l'armonia naturale insita nell'energia vitale è distorta e il ritmo è stato spezzato. Tale ritmo può essere ripristinato solo quando guardiamo alla fonte da cui è pervenuta tanta bellezza incontaminata. I maestri ci rivelano infatti che se potessimo comprendere la nostra capacità di invocare l'armonia e la melodia del Santo Cristo sé, in modo che attraverso le forme umane di tutti gli esseri non ascesi, cominceremmo a sperimentare materialmente la promessa di imparare a guarire tutte le espressioni distorte della nostra vita. Tutte le vibrazioni che sono contrarie alla divina legge di bellezza e all'armonia hanno un inizio ed una fine, ma le vibrazioni che procedono dal cuore di Dio e passano attraverso il flusso vitale sono eterne, sta quindi a noi sintonizzarci con esse e sperimentare la pienezza del nostro destino. Le porte da varcare. Il bambino attraversa molti stadi prima di raggiungere la maturità. Le fasi che deve superare sono come porte sul sentiero della vita, attraverso le quali l'individuo in evoluzione viene spinto percorrendo una sequenza ordinata. L'ordine è la prima legge del cielo, quindi persino il Maestro Gesù ha dovuto varcare queste porte prima della sua manifestazione come Cristo. Analogamente, ogni individuo nella propria evoluzione attraversa la materia. Prima di ritornare al Padre, deve superare stadi preparatori per riconquistare la propria piena identità divina. Attualmente la maggior parte dell'umanità del pianeta Terra si trova in uno stato basato sulla personalità esteriore. Il suo prossimo cancello consiste quindi nella conquista della coscienza mentale superiore, detta anche cristianità. Ci sono molti bambini che procedono più lentamente di altri, ma secondo i maestri ascesi, l'inevitabile obiettivo finale e culmine di ogni esperienza di vita consiste nel raggiungere la maturità mentale, emotiva e fisica in una forma di carne e nel raggiungere la cristianità attraverso la crescita del sé interiore. A causa del libero arbitrio e delle esperienze karmiche, non tutti passano attraverso il cancello nello stesso momento, ma quella porta è la meta a cui aspira consciamente o inconsciamente qualsiasi anima. La dimensione cristica corrisponde quindi all'espressione preordinata di ogni anima appartenente al pianeta Terra, analogamente alle foglie della quercia, la cui forma e colore sono stabili prima che la ghianda trovi ancoraggio nel terreno. Lo stato del Cristo è uno, e ogni flusso di vita che entra in questo stato assume il pensiero, il sentimento che lo accomuna a tutti coloro che sono passati per quella porta, poiché tutti gli individui hanno in comune un cuore e organi vitali. Gli esseri ascesi assicurano quindi che se coltiviamo un atteggiamento contemplativo verso questa espressione cristica, da intendersi come ciò che agisce attraverso di noi, apriremo progressivamente la porta alla sua essenza, ci eleveremo e raggiungeremo la vibrazione di quell'unità, conseguendo il potere del bene che tutti desiderano esprimere. La coscienza cristica. La coscienza del Cristo corrisponde quindi al raggiungimento di una coscienza matura e completa dal punto di vista spirituale. Tale maturità è in effetti la vera essenza della coscienza e la meta di ogni terrestre. Questo stato di coscienza favorisce l'attività della luce pulsante e il suo potere di purificare e sostenere i processi di pensiero e sentimenti dell'individuo medio di qualsiasi sforzo della volontà umana. Gli esseri di luce si esortano quindi ad impegnarci costantemente nell'elevare il nostro essere esteriore al livello della divina cristianità rappresentata dalla presenza interiore. E si affermano che la coscienza cristica può essere conquistata dopo un periodo contemplativo, durante il quale la chiamata all'illuminazione da parte del cuore raggiunge il sé superiore, permettendo alla luce di fluire attraverso il pensiero e il sentimento. Il Cristo dirige e resuscita la coscienza del sé personale come fosse una dolce unzione che proviene dall'alto. Egli non manca mai di rispondere a qualsiasi individuo che sia in grado di raggiungere attraverso questa esperienza. L'individuo che riesce a sperimentare questo traguardo si accorgerà che la sua vita viene accompagnata e sostenuta da un regolare flusso di pace e serenità, irraggiungibile dalle onde e dai sentimenti disarmonici della mente di massa. La coscienza cristica è decisamente differente dalla coscienza che l'individuo medio usa nella vita quotidiana, ma il conforto è così potentemente presente che il cambiamento di polarizzazione della natura dei quattro corpi inferiori è piacevole e non arreca alcun tipo di confusione. Gli ascesi ci invitano quindi a coltivare una conoscenza dialogante con il sé divino che dimora al nostro interno, riconoscendone la legge e la potenza che sorge nella nostra vita, riempendola di stabilità, libertà e pienezza. La veste bianca. L'aura attorno alla persona consiste in un mare di elettroni dotati di movimento incessante, che fluiscono verso l'esterno, spinti dal pensiero e dal sentimento, e ritornano verso l'interno seguendo il percorso di rientro dal loro viaggio circolare, in modo da trovare l'unità nel cuore del proprio creatore. La radiazione che proviene dalla presenza interiore è verticale e passa verso il basso attraverso i corpi, completando il proprio movimento circolare di nuovo nella presenza. Sta a noi fare in modo che l'attività direttiva della corrente vitale proceda in linea orizzontale e ci leghi alla manifestazione della Terra mediante un circuito elettronico proveniente dalla presenza e diretto agli affari del mondo. Tale circuito diventa più potente grazie agli intervalli quotidiani dedicati a contemplazione, preghiere e atti devozionali diretti alla sorgente provenienti dall'interno del cerchio divino che ci unisce con la divinità. Ciò corrisponde all'inizio della creazione del bianco abito senza cuciture. Quando l'attenzione del cuore è focalizzata sul centro spirituale, da cui sgorgano tutte le benedizioni, dal sé superiore viene donata la veste bianca, un indumento tessuto dalla presenza io sono, con la sostanza dei corpi e dell'aura della coscienza dell'anima in evoluzione. Il maestro Aeolus ripete spesso che a chi vince sarà dato l'abito bianco. Questa dedizione alla presenza interiore non richiede le interruzioni delle normali attività quotidiane o il ritirarsi in una caverna a tempo indeterminato, ma esige una costante intima attenzione al cuore cristico, che di tanto in tanto nella giornata offre indicazioni su come procedere o sulla necessità di fermarsi qualche minuto e respirare più profondamente, in modo da allinearsi con la presenza vibratoria del flusso di elettroni puri che sono sempre abbondantemente disponibili a chiunque. Per questo i maestri ascesi sostengono che le seppur brevi contemplazioni effettuate durante la meditazione quotidiana consentono di visualizzare con sempre maggior facilità la possente sostanza elettronica che forma la veste bianca e ne identifica il potere protettivo e tonificante all'interno della propria esistenza. In ogni caso, quando l'individuo si rende conto di essere sempre meno interessato alle soddisfazioni del sé personale, di fatto indirizza sempre maggiore energia vitale verso la sorgente, il mantello cosmico del Cristo che viene generato dall'amore all'individuo per Dio. Tale amore, aumentando di intensità, forma un anello protettivo naturale che scollega l'energia del flusso vitale dall'attrazione magnetica di qualsiasi manifestazione imperfetta. I maestri di luce asseriscono che l'ascensione diventa possibile quando il potente circuito che procede dalla presenza al cuore e dal cuore alla presenza, l'attrazione che si dirige dal cuore alla materia, diminuisce dell'1%. Nel caso in cui venga richiesta la continuazione del servizio sulla terra, l'ascensione può non essere accettata, ma coloro che indossano l'abito bianco e sono per il 51% inclini a Dio vanno riconosciuti quali presenze del Cristo cosmico che muovono il mondo. La nostra responsabilità nella gestione dell'energia. Con lo scopo di fare chiarezza e di aiutarci a riconoscere con precisione cosa sia richiesto a chi intraprende il vero sentiero dello spirito, il maestro Kutumi suggerisce di fermarsi 4 minuti 3 volte al giorno per 5 giorni consecutivi a visualizzare la discesa nei corpi inferiori della luce, cioè dell'energia radiante della corrente vitale, la gloriosa pura energia di Dio in cui ciascun elettrone contiene la pienezza del piano divino, non solo del singolo individuo, ma anche dell'intero sistema solare. Fluisce, infatti, incessantemente tenendo il conto preciso di ogni elettrone prestato all'individuo. In questo senso, Gesù affermava, siate fedeli nelle piccole cose e vi darò potere su quelle grandi. Quando infatti il Santo Sé Cristico viene da noi invocato e gli viene richiesto di rendere disponibile l'uso cosciente di tutti i poteri del nostro essere, egli prende nota del nostro intento nell'utilizzare l'energia di Dio e verifica la nostra idoneità ad essere un custode consapevole di quel prezioso flusso. L'energia quotidianamente utilizzata dall'uomo medio corrisponde solo al 10% della quota assegnata alla nostra esistenza. Quindi il Sé Cristico verifica se durante una sola ora delle 24 giornaliere l'energia radiante che ci raggiunge pulita e incontaminata viene qualificata solo per il divino amore. Secondo Kutumi, con questa verifica viene valutata l'autentica enorme responsabilità che ogni individuo ha di essere un dispensatore di luce vitale. Il maestro Kutumi ribadisce che coloro che desiderano il pieno utilizzo di tutta l'energia del proprio flusso vitale devono fare uno sforzo concertato e cosciente per custodire la vita che scorre in loro ogni ora. Ciò implica il controllo dell'impazienza, dell'agitazione, dell'irritazione e delle parole sconsiderate, perseguendo e mantenendo ciò che il signor Maitreya definisce l'emozione di riposo in azione. Solo allora il santo secristico, osservando il corretto uso dei talenti, può raddoppiarne le qualità e renderle manifeste in modo che, grazie alla misericordia divina, ci si senta sostenuti nel migliorare la nostra capacità di discernere in modo costruttivo il piccolo lotto di vita che Dio ha dato. A questo proposito, è sempre molto importante chiedere costantemente alla propria presenza interiore completa assistenza nella ricezione e nella gestione della luce divina in arrivo. La vera realtà. Il maestro El Moria afferma che il mondo esterno è solo una piastra fotografica di etere sensibile, cioè uno specchio dei pensieri e delle sensazioni degli umani, che fluttua costantemente in relazione alle oscillazioni dei processi di pensiero e sentimento, che si muovono nella mente e nel cuore del genere umano. Questa immagine, seppur passeggera, è percepita dai sensi ed è ciò che l'umanità chiama erroneamente realtà. In verità esiste un mondo interiore che non cambia mai se non per espandersi in qualità di maggior perfezione, mediante le espressioni della natura, montagne, mari, fiori, eccetera. Anche attraverso qualsiasi persona che abbia smesso di generare pensieri e sentimenti umani, il mondo del reale rivela la propria immagine, grazie alla quale viene impresso il flusso vitale della realtà divina sulla sostanza del pianeta. Chi desidera ricevere la luce pura dalla presenza e trasformare automaticamente l'essenza dalla vita in bellezza, opulenza, pace, armonia, eccetera, deve quindi prima riconoscere il proprio sé inferiore, quale agente di distorsione, e successivamente conquistare la padronanza del sé umano silente, in modo che la presenza interiore inizi a manifestarsi ed il mondo del reale si esprima. Secondo il maestro El Moria, se il sé umano non è immobile, il creatore divino all'interno dell'individuo non è in grado di proiettare la vera immagine della propria realtà dall'interno verso l'esterno, perché ogni impulso dalla presenza io sono viene distorta dalle numerose produzioni umane che ne rompono lo schema. Tuttavia, chi sente il bisogno di esprimere la volontà di Dio, che è l'immagine del reale, verrà aiutato dalle schiere appartenenti al primo raggio a sostenere questo ordinato e divino stato di essenza. La bellezza del piano divino. Il grande piano divino è straordinariamente meraviglioso perché comprende un corollario di pace, armonia, felicità e ritmo. Per i maestri ascesi è quindi drammatico vedere milioni di persone vivere in baracche sporche, mentre l'energia della vita sta aspettando che essi percepiscano e realizzino il vero modello di esistenza che è in serbo per loro. Secondo questi sublimi esseri di luce, è infatti giunta l'ora del compimento e l'umanità sarà presto costretta a guardare al divino architetto e ad utilizzare la forza della natura come previsto dal piano divino. Tutti gli Elohim sono di conseguenza desiderosi di assistere alla manifestazione della perfezione di Dio sulla terra e il maestro Serafim Bey è pronto ad esaudire in ogni momento qualsiasi invocazione dedicata all'espressione della bellezza di Dio su questo pianeta. Gli Elohim sono i costruttori cosmici del pianeta e svolgono un preciso servizio che merita di essere conosciuto, soprattutto se rivelato da Lord Vista, Elohim del quinto raggio. Secondo questo essere sublime, poiché l'adempimento del piano divino e l'ascensione e gli Elohim rappresentano la divina intelligenza che volge all'ascensione, essi sono strettamente connessi con ogni individuo che cerchi di raggiungere la coscienza di un maestro asceso. In effetti, quando un individuo intraprende il sentiero coscienziale che conduce alla perfezione, entra nella corrente della forza elettronica che non è altro che un dono consapevole offerto dagli Elohim costruttori. Mentre la luce elettronica viene quotidianamente rilasciata sul pianeta terrestre, vi è un flusso ascendente di luce elettronica che trasporta giornalmente tutta l'aspirazione e tutta la coscienza di quelle parti dell'umanità che sta guardando verso l'alto, con il quale ci si può sincronizzare consapevolmente e venire calamitati dallo slancio dell'energia divina. L'evoluzione della coscienza umana procede infatti grazie alla pressione che la luce divina esercita mediante la presenza interiore Io sono, e tale flusso ascendente può rafforzare l'aspirazione verso il divino fino al punto da scollegare l'individuo dalla pressione terrestre e consentirgli di fluire liberamente nel flusso superiore di energia ad alta dimensione. Vesta ci ha rivelato che qualsiasi maestro che abbia raggiunto l'ascensione è coscientemente sintonizzato a questo fiume di forza creato dagli Elohim, che è paragonabile ad una scala mobile cosmica in grado di trasportare la coscienza dell'uomo, la quale desidera ritornare a Dio verso la fonte, l'unica vera meta ambita dal cuore. Ciò che un individuo mantiene nella propria coscienza è la causa di ciò che si riflette nell'aspetto fisico e in tutto ciò che lo circonda, che a sua volta corrisponde all'effetto generato dalla causa interiore. Chi si sente quindi motivato a realizzare opere di bellezza e perfezione deve sintonizzare la propria energia in modo da diventare un canale mediante il quale vengano realizzati i piani, i modelli e le forme divine, disponendosi proprio come se si invitasse un eccellente musicista nella propria casa, si consente agli esseri di luce e ai costruttori della forma di entrare nella coscienza degli individui non ascesi e crearvi i loro modelli perfetti, arricchendo in modo illimitato la coscienza individuale umana. Il maestro Serafis Bey ha spiegato che i costruttori della forma e la grande schiera angelica, pur rimanendo per lo più invisibili alla vista fisica, operano costantemente nel regno del pensiero e del sentimento creativo, dedicandosi all'evoluzione della perfezione dell'arte, dell'architettura e di ogni manifestazione della bellezza e dell'armonia. Tali esseri, essendo vere e proprie individualizzazioni di Dio, possono infatti costruire nella coscienza individuale forme di bellezza inconcepibili agli umani, che possono trovare espressioni nel mondo fisico solo attraverso la chiamata della coscienza di un individuo non asceso, il quale diventa un trasformatore di energia, cioè la rende più densa, quindi percepibile. I loro talenti costruttivi e creativi non potrebbero infatti raggiungere la manifestazione senza la collaborazione e la partnership di un essere non asceso. Il maestro Serafis Bey ci tiene anche a precisare che se la causa interiore che dimora nella coscienza viene rimossa o trasmutata in un'idea divina, è impossibile per l'individuo rimanere nel mondo fisico, così come è impossibile il manifestarsi di qualsiasi fatto terreno senza che vi sia una causa interiore nella coscienza di qualcuno. Dato che da secoli l'umanità sta costantemente emanando un'energia opposta a quella prevista del piano divino, è essenziale che la pressione messa in atto dal flusso ascendente di luce elettronica si intensifichi in modo da riportare gli umani all'interno della pulsazione ritmica del piano dell'amore divino. Il raggio della bellezza. La maestra ascesa Lady Venere sottolinea che tutta la materia che costituisce il mondo fisico è energia, cioè luce intelligente che risponde alla direzione espressa dalla fiamma creativa che sta all'interno del cuore. Si tratta quindi di parlare direttamente alla sostanza che ci circonda e attraverso la parola creativa Io sono, ordinarle di esprimere bellezza e perfezione. Il segreto sembra risiedere nell'imparare a comandare al mondo fisico di esprimere la bellezza emanata dal piano divino. Chi desidera attrarre la bellezza nel mondo fisico per gloria di Dio deve quindi rendersi conto che poiché ciò è in accordo con il piano divino e anche in sintonia con l'infinito, il quale si attiva per portare a compimento un'attività naturale che riduce la marea generata dalle forze sinistre. Ciò spinge inoltre l'individuo verso l'alto, nella direzione dell'era della perfezione che sta sorgendo. Anche secondo Lady Venere, il mondo mentale e affettivo dell'individuo costituiscono un flusso costante di energia, la cui frequenza corrisponde alla nota chiave di ogni vita individuale. Pertanto, per avere bellezza intorno a sé, l'individuo deve accelerare il livello vibratorio del proprio flusso vitale in modo che la squisita bellezza che vibra allo stesso ritmo venga disegnata su di lui. Questo attrae sia il sopra che il sotto. L'amore è la causa cosmica, la bellezza è l'effetto naturale e il risultato dell'amore. Tuttavia, la bellezza in se stessa diventa una causa, perché la bellezza è contagiosa, stimolante e appagante per l'anima ed è una delle qualità naturali della vita. Venere sostiene che il raggio della bellezza sia di color cristallo e che disponga della più alta velocità vibratoria rispetto alle sette tonalità dello spirito, i sette raggi. Bellezza e amore corrispondono alla perfezione, quindi più alta è l'azione vibratoria della propria corrente vitale, maggiore è la bellezza espressa dall'individuo nel proprio ambiente. Secondo Lady Venere, attraverso i cuori che bramano la bellezza, gli esseri umani verranno aiutati a comprendere la legge in base alla quale è possibile essere circondati dai doni che questo sistema di pianeti può conferire. Sapere come sia possibile sostenere una elevata azione vibratoria nei corpi inferiori garantirà che la maggior bellezza potenziale dell'ambiente sia completamente a disposizione. L'individuo che desidera essere un punto focale per la bellezza fisica deve quindi ricordare che se l'azione vibratoria del proprio flusso vitale non è autenticamente elevato, l'ottenimento di potere mediante uno sforzo di volontà non porterà a risultati duraturi. Il segreto sta nel contemplare la fiamma situata nel tempio del cuore, mantenendo un livello di vibrazione sufficientemente elevato in modo che possa sostenere i doni che i maestri di luce affidano alla nostra custodia. Chi desiderasse l'aiuto di Lady Venere, conosciuta come la dea dell'amore e della bellezza, dovrà quindi aumentare la frequenza vibratoria dei propri corpi inferiori ed invocarne la presenza con cuore sincero. Da tutto quanto sin qui esposto, grazie alla voce di alcuni maestri ascesi, risulta chiaro che il vero scopo del piano divino per questa galassia sia l'ascensione progressiva di tutte le forme di vita e che la sincera ed intensa collaborazione da parte degli umani non ascesi con la fratellanza di luce offra ai maestri ascesi l'opportunità di velocizzare e rendere meno problematico questo lungo e doloroso periodo di transizione che il pianeta Terra sta attraversando. La qualità di misericordia, purificazione e consapevolezza richiesta dai maestri ascesi per raggiungere il traguardo dell'ascensione. L'azione vibratoria costruttiva. Come una radio riesce a ricevere e a trasmettere programmi su determinate lunghezze d'onda? Lo sviluppo e la capacità degli individui di controllare consapevolmente la lunghezza d'onda delle proprie vibrazioni determina la loro capacità di contattare l'ottava superiore e ricevere accurate istruzioni per realizzare la volontà di Dio sul piano tridimensionale. Gli esseri umani non hanno ancora sviluppato fino a che punto utilizzare l'azione vibratoria costruttiva possano diventare padroni del contesto che li circonda, sostenendo le correnti necessarie alla connessione con i regni superiori all'interno dei loro corpi. Nei ritiri dei maestri ascesi, gli individui trascorrono molte ore sperimentando la propria capacità di creare una vibrazione solidale con il proprio sé superiore. In queste fasi, essi vengono assistiti da musiche, profumi, immagini e talismani di vario tipo, che favoriscono il raggiungimento della vibrazione simile alla frequenza particolare che stanno tentando di attivare dentro di sé. Successivamente, mediante i sensi, quindi vista, udito, olfatto e tatto, i corpi inferiori cercano di vibrare a una velocità simile a quella degli stimoli musicali, olfattivi, eccetera. E con l'assistenza dei maestri dei ritiri, i loro corpi inferiori vengono guidati verso la specifica vibrazione che consente loro di connettersi con il proprio sé superiore, il quale in un secondo momento diventerà il loro istruttore. Sul piano terreno, l'azione vibratoria di ogni studente differisce a seconda dello sviluppo individuale. Quindi durante le riunioni terrene viene richiesto di fondere in un'onda ritmica pulsante tutta quella poliedrica vibrazione rendendola consonante con il maestro che viene invocato affinché infonda la sua effusione. Gli individui in sintonia con quel maestro e la sua natura troveranno molto facile partecipare a questa frequenza e riveleranno il detenere dentro di sé la forza di elevare gli altri. Altri individui troveranno invece quasi impossibile sintonizzarsi con quella frequenza perché il loro sviluppo si trova lungo un altro tipo di vibrazione. La sfida è quindi quella di presentare al mondo sensoriale un'ispirazione sufficiente a stimolare soprattutto il corpo emotivo ed entrare in empatia con l'essere asceso che viene invocato dal gruppo non asceso in quel momento. In tali sedi il maestro invocato si impegna quindi a dirigere costantemente le sue correnti cosmiche verso i corpi interiori degli astanti, in modo da assisterli nel processo di risveglio e metterli in grado di contattare la vibrazione superiore a cui si stanno rivolgendo. Tutto ciò viene fatto con lo scopo di far comprendere agli umani che l'effusione che procede dai loro cuori verso gli altri esseri viventi aiuta ad aumentare l'azione vibratoria dei propri simili. La fiamma della misericordia. Secondo l'Edic Fan Hin, dirigere l'attenzione verso la fiamma della compassione risulta essere di grande aiuto nello spazzare via idee e concetti profondamente radicati all'interno dei corpi eterici, che impediscono ai ricercatori spirituali di modificare le proprie convinzioni su cose e persone. Basta entrare nella fiamma della misericordia e chiedere al proprio santo sé cristico di portare luce su ogni situazione controversa. Secondo questa maestra di origine cinese, è sufficiente aprire il cuore e percepire il mondo attraverso la frequenza della sacra essenza della misericordia e della compassione. Per facilitare la rimozione degli ingorghi mentali ed emozionali, l'amata Ledic Fan Hin esorta ad visualizzarsi immersi in un tranquillo lago, il lago della misericordia, costituito da un'acqua lucente dalla quale scaturisce un intenso fuoco viola, lasciando che la coscienza si espanda e si trasformi in un tappeto di fiori. Fan Hin spiega che la radiazione dell'acqua assorbe la tonalità che è composta dalla santa e protettiva radiazione della fiamma verde-blu e della fiamma rosa della verità. Quando si utilizza la fiamma della misericordia, sembra quindi meglio visualizzare il santo fuoco viola arricchito da una radiazione simile a quella dell'acqua, in modo che servendo insieme agli esseri ascesi sia possibile rilasciare enormi correnti della fiamma della misericordia per la redenzione della terra. Nel portare avanti questi esercizi di visualizzazione è indispensabile tenere sempre a mente che non esiste altro potere che Dio e che le apparenze imperfette non hanno un reale potere in quanto sono una mera esibizione della coscienza umana che è limitata. Van Hin ci mette a questo punto in guardia riguardo la tendenza messa in atto da alcuni ricercatori non ascesi. Quando la coscienza è sufficientemente avanzata ed è entrata nella coscienza cosmica, quella che si trova nel cuore della presenza Io Sono, l'individuo non asceso non è separato da nessuno degli esseri perfetti, quindi può essere indotto a credere che non sia più necessario chiedere aiuto ai confratelli o consorelle che compongono la gerarchia spirituale, pensando che sia meglio contattare direttamente la propria presenza io sono. In verità, gli esseri ascesi hanno rinunciato al nirvana per aiutare tutte le evoluzioni del pianeta Terra per una ragione precisa. Se è infatti vero che invocando la presenza io sono in ogni momento è molto importante, non si deve dimenticare che la coscienza della maggior parte degli individui non ascesi è come un piccolo calice di luce che contiene i doni di Dio. Tramite l'invocazione della presenza io sono individualizzata, seguita dalla richiesta di assistenza delle schiere cosmiche ascesa, si genera invece un enorme rilascio di energia proveniente dal serbatoio cosmico che sarebbe insensato non assaporare per una sottile questione di orgoglio spirituale. La verità non cambia mai, ma la comprensione umana si espande in base alla capacità di accettazione mentale e alla capacità di entrare nel cuore della coscienza cosmica, dove tutta la perfezione può essere raggiunta e ottenuta da tutti gli esseri umani. L'Edic Van Hin ci esorta quindi a rammentare come la misericordia sia in realtà amore, compassione, carità, grazia, comprensione e tolleranza in azione, e che le espressioni della misericordia e dell'amore di Dio verso i suoi figli sono infinite ed innumerevoli. È quindi fondamentale che questa sublime maestra della compassione cammini sulla terra attraverso gli autentici ricercatori spirituali, in modo che la fiamma della misericordia liberi l'umanità da ogni imperfezione e venga conseguito lo stato di pace con tutta la vita. Quando si considera l'inquietudine esistente su questo pianeta, sicuramente ci si rende conto fino ad un certo punto dell'entità del servizio che deve essere dato per preparare la Terra al cambiamento cosmico. Eppure anche i maestri ascesi ribadiscono che nessun ritardo di coscienza potrà essere tollerato nei ricercatori privilegiati, i quali rappresentano la gerarchia spirituale sul piano terreno. L'importanza di riservare reverenza alla vita. Il maestro Lanto sostiene che siccome non è possibile separare l'energia vitale dal creatore, riconoscendo il potere all'interno della fiamma immortale che è in ogni intelligenza individualizzata, indipendentemente da quanto possa essere stata degradata l'anima, sia possibile avvicinarsi con maggiore facilità alla luce divina, dato che per Dio luce e vita sono uno. Gli esseri ascesi sanno per esperienza che la stessa vita pulsa nel cuore di tutti gli appartenenti a questa evoluzione, e che quella vita non è solo un processo di redenzione, ma l'espansione del potere principante della perfezione nel mondo delle forme. Compito degli umani consiste dunque nell'accettare la gioia di avere un cuore pulsante dentro il quale vi è la corrente di energia vitale che è stata donata da Dio. Lanto sottolinea anche come nei regni superiori tutto segua l'ordine divino. Entrando la Terra nella fase dedicata alla settima era e al settimo raggio, tutte le attività di questa epoca avranno quindi luogo solo se riconosceranno e rispetteranno l'ordine divino. L'ordine è la prima legge del paradiso e secondo Lanto, dato che dal grande silenzio è emerso da alcuni secoli un essere conosciuto quale Dio dell'ordine divino, conosciuto dal regno asceso con il nome di Principe Principa. Egli può essere di grande beneficio agli uomini che lo invocano. Questo grande essere si è reso disponibile per la prima volta quando sulla Terra sono arrivati i ritardatari e il disordine ha cominciato a manifestarsi sul pianeta. Egli è quindi molto efficace nell'aiutare gli esseri umani a portare l'ordine divino negli affari personali, nelle reazioni emotive, nel mondo mentale, nel mondo fisico e ovunque. Il maestro Lanto assicura che invocando Lord Principa, prima di intraprendere un qualsiasi progetto, tutto ciò che serve verrà reso disponibile in tempi rapidissimi e che qualsiasi disegno avrà luogo senza intoppi e secondo l'ordine divino. Lord Principa Interviene anche per rimuovere le distonie della mente umana e le emozioni che non sono in sintonia con l'ordine divino, in modo che gli individui possano meglio concentrarsi sul raggiungimento dei loro obiettivi ed espandendo la santa fiamma cristica. Perché tutto ciò avvenga, è però indispensabile che la legge e l'essenza di questo Signore dell'ordine divino fluiscano in tutto ciò a cui ci si sta dedicando. I ritardatari sono gli esseri che a causa della loro distonia ed avidità sono rimasti senza una casa planetaria, quando millenni or sono il loro pianeta, situato nel nostro sistema solare, è esploso a seguito di una catastrofe nucleare. Dato che nessun sistema planetario era disposto a riceverli e rieducarli, sono stati accolti sulla Terra al tempo di Lemuria per concessione di Sanat Kumara, che contava di redimerli. In realtà essi hanno portato scompiglio e disarmonia per millenni, corrompendo le razze umane in evoluzione ed allontanandole dalla propria connessione con la divina presenza interiore. La sostanza del Verbo asceso. Troppo spesso si dimentica che le parole dei maestri ascesi sono espressione della loro esistenza, contengono la loro coscienza e il loro stesso sé, e che vengono donate con grande generosità spirituale secondo la dispensazione della legge cosmica. In verità, fino ad oggi questi grandi regali sono stati dati solo ad una manciata di persone, sperando che tali parole si trasformassero in un lavoro ben fatto emotivamente, mentalmente, etericamente e fisicamente. In altre parole, nonostante l'immortale triplice fiamma della verità eterna situata nel cuore abbia fatto voto a Dio e ad alcuni maestri di svolgere un preciso servizio in questo mondo di forme, possono sorgere degli intoppi durante la realizzazione della missione. Se infatti è molto facile per l'immortale triplice fiamma di Dio che risiede nel cuore giurare di collaborare, per esempio, con il progetto mondiale dell'amato Saint-Germain, il sé esteriore, con le sue memorie eteriche, i suoi concetti mentali, le sue tendenze emotive, non è sempre del tutto cooperativo con tale vocazione spirituale. Di conseguenza, si scatena una battaglia tra le pressioni effettuate dalla dedizione al servizio cosmico e la resa della personalità sé esteriore a Dio o ad un determinato maestro cosmico. Per questo, in alcune parabole, Gesù aveva sottolineato la differenza tra il seme lanciato su un terreno poco profondo o sulle rocce e il seme gettato nella buona terra, che cresce e produce il raccolto. L'intento era infatti quello di insegnare alle persone ad allenare i propri corpi inferiori a conquistare la vocazione spirituale da parte del proprio sé esteriore. Con questo scopo, per maggior chiarezza, il maestro Sananda rincara la dose ricordando i sette passi della creazione o precipitazione che dovrebbero essere seguiti con costanza e perseveranza. Vediamo di riassumerli brevemente. Primo passo: essere disposti a fare la volontà di Dio con gioiosa umiltà. Si ricorda che l'umiltà non significa rendersi succubi. Secondo passo, essere disposti a percepire la volontà di Dio, cioè ciò che Egli desidera che venga fatto, ascoltando e riascoltando la quiete voce interiore o quella dell'essere asceso che sceglie di offrire la sua assistenza. Terzo passo, essere profondamente motivati ad imparare ad amare veramente Dio, la schiera ascesa e gli angeli. Quarto passo, essere disposti a maturare una motivazione assolutamente pura, visto che è la purezza dell'intento ciò che determina l'efficacia delle opere dei non ascesi. Quinto, essere disposti a consacrare i propri sentimenti al divino senza riserve, considerando però con serietà come sia poi impossibile per l'individuo riprendersi tali sentimenti ed esprimerli attraverso di essi i vissuti emotivi del sé esterno, come la depressione o la rabbia. Per esempio, se venisse consacrato al divino il proprio corpo di carne, dicendo: Signore, senza riserva questo corpo di carne è tuo, il maestro Potrebbe rispondere: bene, allora cammineremo senza riserve su tutti i continenti. Bisogna quindi rendersi conto dell'impegno richiesto dagli esseri assesi nel rendersi disponibili ad una consacrazione sincera, perché per essi ciò significa donare tutto o niente. Questo punto è il più critico da affrontare perché coincide con la disponibilità ad offrire la sacra resa, una qualità che genera il potere di condurre tutta la radiazione della presenza del maestro nel mondo materiale. A questo proposito, è bene sapere che di solito i maestri ascesi utilizzano i termini mondo fisico e materia come sinonimo, in quanto rappresentano la sostanza di base delle diverse sfere di esistenza presenti sulla Terra. Sesto passo. Essere disposti a occuparsi dell'essere umano fino a quando non sia terminato il servizio che si è promesso di offrire. Settimo passo, essere disposti a credere nella spinta ed imparare il modo più efficace di attirare mediante l'invocazione la grazia del cielo sulla terra. Più l'individuo dona alla schiera angelica onestamente, senza paura e senza rimpianti, più facile per loro diventa utilizzare i non ascesi e ridurre la distanza che separa gli individui dall'ascensione. Conquistare la consapevolezza della divinità. La nostra coscienza è costituita dalla somma dei nostri pensieri e sentimenti, come una casa divisa non può stare in piedi. Un individuo che separi se stesso dalla divinità del suo essere non può procedere nella ricerca della sua eterna libertà, fino a che il sé inferiore che si è diviso dalla presenza cristica non decida che ne ha avuto abbastanza di vivere separato e con umiltà si dedichi alla fusione dei propri veicoli inferiori, riportandoli ad essere in consonanza con la vibrazione che è propria della dimora del Cristo interiore. Nessuna padronanza può essere raggiunta se la casa è divisa dall'interferenza dell'imperfezione che offre in ogni momento una porta aperta attraverso la quale le forze sinistre possono entrare ed esprimersi. Chi ha reso disponibile la propria coppa della propria coscienza e l'ha offerta alla schiera ascesa, può godere del fatto che la legge cosmica richiede ai maestri ascesi di riempire tale coppa nella misura in cui sia possibile per ogni soggetto capire e assorbire. Saint Germain afferma che quando la vibrazione del puro amore divino sale dai nostri cuori verso qualsiasi essere che dimora nel regno dei cieli, il maestro prescelto percepisce immediatamente la fiamma della gratitudine dentro di sé e ricambia quell'amore amplificandone l'intensità. Così facendo, noi eleviamo la nostra coscienza a quella del maestro con un amore così profondo e sincero, al punto da poter accogliere questo essere sublime nel nostro centro esistenziale. Nel invitare gli esseri ascesi e la schiera cosmica a riempire la coscienza con la verità che fanno parte della loro coscienza individuale, cioè con lo slancio delle virtù che hanno scelto di animare per l'arricchimento della coscienza del tutto, l'individuo non asceso eleva la propria coscienza ad un livello in cui diventano disponibili enormi possibilità. Con l'accettare tali virtù divine, il soggetto lascia che esse diventino parte del proprio essere ed acquisisce la capacità di maneggiare il fuoco sacro e di aumentare la perfezione dell'universo. Attraverso la divina alchimia del sacro fuoco, qualsiasi tipo di distonia può essere sostituita immediatamente da una qualsiasi delle virtù divine che sono state archiviate all'interno del proprio corpo causale. E così facendo l'individuo estende i confini del regno di Dio che, essendo la coscienza del cosmo, privo di qualsiasi periferia limitata, procede ovunque di espansione in espansione fino ad entrare in contatto con la bellezza e il profumo dell'amore di Dio. La biblioteca della coscienza di molti ricercatori della verità in peritura e in alcuni casi piene di preziose istruzioni che in passato erano state date solo agli iniziati dei ritiri fisici dei maestri ascesi e che recentemente, a causa dell'accelerazione vibratoria del pianeta, sono state presentate a tutti in un linguaggio semplice, per esortare gli umani a sforzarsi di raggiungere la propria coscienza e divenire una parte di essa il più rapidamente possibile. Tuttavia, Saint-Germain sottolinea che prima di elevare il proprio stato di coscienza è necessario rendersi conto che ognuno porta una propria lunghezza d'onda o azione vibratoria che rivela a quale raggio si appartenga, ma può interferire con la propria ricerca di connessione interiore. Non a caso, solo quando si è sufficientemente avanzati ed in grado di entrare profondamente nella coscienza cosmica, si conquista nei fatti la sintonia con i livelli di vibrazione di tutti i raggi e non si è più disturbati dalle azioni vibratorie altrui. Secondo il maestro Kutumi, l'individuo dovrebbe inoltre comprendere che tutti i corpi inferiori, mentale, emozionale, fisico ed eterico, sono i servitori della santa presenza che lo ha creato e che gli dà l'intelligenza e l'essenza vitale. Quando la coscienza sa intrattenere in modo costruttivo sia il bene che il male, alternandoli, né il negativo né il positivo vengono espressi pienamente. La coscienza individuale dovrebbe infatti raggiungere la consapevolezza di essere come un punto focale intelligente della vita, che utilizza l'intelligenza e il libero arbitrio per creare e dirigere il proprio programma di vita. Ogni persona dovrebbe quindi restituire alla presenza interiore l'autorità di utilizzare e controllare pensieri, sentimenti e azioni, con ciò che il cuore ritiene che coincida con i pensieri, sentimenti e le azioni dell'essenza cristica, fino a che gradualmente questi involucri vengano addestrati a servirlo. Sempre secondo Kutumi, l'individualizzazione è il grande dono di Dio ed il fatto che qualsiasi intelligenza generata dal Creatore conquisti la consapevolezza di essere ha più importanza di qualsiasi attività, motivazione o sperimentazione che l'individuo si prefigga di realizzare. L'individuo la cui coscienza coglie al volo l'occasione di perdonare alcune trasgressioni della legge e alcune ingiustizie subite, grazie all'uso corretto della fiamma violetta e della legge cosmica del perdono, diventa quindi uno con la natura e il sentimento della fiamma della misericordia, la quale risponde con immensa gioia all'invito di trasmutare gli errori dell'umanità ogni volta che viene chiamata ad agire. L'intelligenza all'interno del fuoco viola trasmutativo è chiamata amata santa ametista e la sua prima attività, quando invocata, è esprimere gratuitamente per l'opportunità di servire la vita e liberarla. Se i ricercatori, nel loro sincero desiderio di sperimentare la piena efficacia del fuoco viola della divina compassione, che cancella gli errori individuali e quelli di tutta l'umanità, chiedessero di sentire la coscienza intelligente del fuoco viola stesso, accelererebbero notevolmente il potere della divina alchimia nei loro ambienti domestici e lavorativi. L'amato Saint-Germain assicura comunque qualsiasi ricercatore sincero: io riempirò con sincera gratitudine la vostra coppa, purché ricordiate che la vita è una. Ed è una vostra responsabilità condividere la vostra coscienza con il mondo attraverso le radiazioni oppure con il vostro compagno di viaggio sul pianeta Terra, finché anche la sua coppa non trabocchi.